Marcos e Mônica.
Eccoci qui, seconda parte della sesta puntata del Porto Sepolto. Sono sempre Sergio Paoli dai microfoni di Radio Web Show. Abbiamo lasciato la prima parte con un bel racconto divertente. Adesso entriamo nella seconda parte e ci entriamo con la parte più nobile del nostro programma, con la poesia. Argomento che finora è sempre stato trattato dal nostro amico e collaboratore Stefano Borile, e lo farà anche oggi, ma oggi lo farà in maniera particolare perché la poesia che andrà a leggere sarà sua. Prima della poesia però è mio obbligo ricordare i contatti per mandare ovviamente tutti i vostri lavori. Se volete che leggiamo, lo facciamo gratuitamente, lo facciamo senza scopo di lucro, lo facciamo solo per far conoscere a chi ci ascolta quello che avete scritto, quello che avete nel cassetto, quello che avete tirato fuori, quello che avete magari scritto proprio ispirati dalla nostra trasmissione. Potete mandare tutto a ilportosepolto@email.it, potete mandarlo come testo, lo potete anche registrare e mandarlo registrato. Noi siamo qui, accoglieremo le vostre lettere, le vostre poesie, i vostri racconti, cercheremo una base musicale adeguata e li trasmetteremo nel corso delle prossime puntate. Allora, poesia, dicevamo, torniamo alla poesia perché la puntata scorsa non abbiamo dato spazio a quest'arte. Lo facciamo con una poesia di Stefano Borile che, niente, io la presento semplicemente così perché, come spesso vi ho detto, non è proprio il mio argomento di forza. Lascio fare tutto a lui, ce la leggerà direttamente lui con la sua voce. Il titolo di questa poesia, no, anche il titolo lo dice lui. Faccio nulla io, che sto a fare qui? Vai Stefano!
I silenzi sono arcobaleni di pioggia, persone che camminano insieme nelle notti senza fine, dove le preghiere sono infinite. I silenzi sono uomini, con lo sguardo dei tramonti, il sorriso dei bambini, colmi di rugiada nei cuori. I silenzi sono pelli con cicatrici nascoste, anime solitarie che sentono le piogge, gustando il sapore d'autunno insieme al gusto acre della vita. I silenzi sono parole volanti, come i pensieri, rumori di città disordinate, domande che non hanno mai pronunciato risposte, ricordi che affiorano all'improvviso. I silenzi sono meteore di desideri, fiori inebrianti di profumo, foglie mosse dal vento, che sussurrano libri mai letti. I silenzi sono come le maree, solitarie e misteriose, asciugano torrenti di lacrime, innalzano brindisi alla vita, elevando amicizie al cielo. I silenzi sono dialoghi infiniti. Thank you.
porto sepolto,
Ecco qua, abbiamo ascoltato la poesia di Stefano Morile dalla sua voce, Silenzi, non c'è il commento questa volta, io non mi permetto di dire nulla, sicuramente ognuno di voi avrà provato delle sensazioni particolari, dei sentimenti particolari, teneteli per voi se volete, scriveteli se volete, mandateci il vostro commento, il vostro parere, quello che avete sentito, quello che avete provato, quello che volete dire sulla poesia di Stefano che abbiamo sentito ora, ma anche sui racconti precedenti, su quello che avete sentito nelle puntate precedenti. Ricordo che vale sempre il giochino che abbiamo messo così, abbiamo tirato fuori questa sfida di proseguire con i racconti degli altri. Prendetevene uno, vedete un attimino se la vostra immaginazione, se la vostra fantasia vi porta a proseguire, ad andare avanti, perché poi i racconti sembrano fine a se stessi, ma perché no? Ma perché non provare ad andare avanti? E di racconti andiamo a parlare adesso, un altro racconto, anche questo, nonostante il finale, no, non vi anticipo nulla, stavo per svelarvi il finale, ne parleremo dopo. Un racconto di un ascoltatore, di uno scrittore che non preferisce non far sapere, non far conoscere il suo nome. E noi rispettiamo questa volontà e noi lo ringraziamo per averci regalato questo momento. Vedrete, è un momento di tensione, è un racconto che parla di un viaggio. E io credo che molti di voi si riconosceranno nel protagonista, perché il protagonista, questo lo posso anticipare, il protagonista è un malato, ecco, un malato nel senso buono della parola, un malato come lo siamo noi, un malato della lettura. E lui non riusciva a stare un momento senza leggere qualche cosa, lui aveva sempre un libro aperto, aveva sempre un libro davanti agli occhi, in maniera forse esagerata, perché non guardava nemmeno dove camminava, non guardava nemmeno dove andava a finire, perché doveva sempre essere immerso nella lettura di un libro. Non vi svelo altro, vi lascio a questo racconto che si intitola Binario Morto, ci sentiamo subito dopo. Col suo inseparabile libro, perennemente aperto a pochi centimetri dal naso, Giulio non aveva mai disatteso l'appuntamento giornaliero al binario 1, l'unico della piccola stazione di Roncegno, Bagni di Marter. Camminava senza guardare la strada, mantenendosi diligentemente a debita distanza dalla linea gialla, come consigliava l'altoparlante della stazione, per raggiungere ogni mattina il punto preciso dove sapeva si sarebbe fermata la porta del suo vecchio e fedele treno. Per posizionarsi, gli era d'aiuto una lieve sberciatura del marciapiede che localizzava abbassando per una frazione di secondo lo sguardo da dietro le pagine. La successione di rumori ormai familiari, lo stridio, sbuffo d'aria e il cigolio, confermavano nell'ordine l'arrivo del convoglio, il suo arresto e l'apertura delle porte. Tanto bastava a Giulio per dare l'avvio a un'altra serie di attività automatiche collaudate, oltrepassare la linea gialla, salire lo scalino e trovare posto nel primo sedile a sinistra. Mai un contrattempo né un ritardo avevano modificato questa sequenza di gesti automatici, mentre occhi e mente si crogiolavano nell'insostituibile per lui sacro piacere della lettura. Fino a quella mattina. Quella sciagurata mattina in cui Giulio, senza un qualche plausibile motivo, si era alzato tardi. Perdere il treno sarebbe stata una vera sciagura, un'eventualità nemmeno mai immaginata, tanto che, sopraffatto dall'angoscia e dal terrore di mancare l'appuntamento al binario 1, raccolse in fretta le sue cose, senza nemmeno sciacquarsi il volto, si gettò fuori per recuperare tempo. Aveva percorso ormai parecchia strada, a piedi, tra vicoli bui e incroci deserti, affannato e ansimante, prima di realizzare che nella fretta aveva lasciato il suo libro a casa. Si sentì improvvisamente nudo, disarmato, indifeso, rallentò gettando lo sguardo disperato alle vetrine ancora chiuse, con la speranza di trovare qualche edicola, qualche libreria aperta e col terrore di incrociare qualcuno, un'altra persona, magari da guardare, magari da salutare. Camminava con gli occhi sbarrati, straniero nel suo paese, perso in una città sconosciuta, solo intravista negli anni oltre i margini delle pagine dei suoi libri. Col cuore in tumulto raggiunse la stazione in tempo per udire in lontananza il cigolio delle porte che si aprivano. Con la forza e l'orientamento della disperazione localizzò il marciapiede, il punto sberciato, ma era proprio il solito marciapiede? E trovò il treno ad attenderlo, sbuffante, quasi stizzito da quel lieve ritardo di Giulio. Ebbe un'esitazione, brevissima, poi, con lo sguardo fisso a terra, salì a bordo e raggiunse il solito sedile sperando di esserne inghiottito, di rendersi invisibile. Si sentiva fuori posto, non sapeva dove volgere lo sguardo, dove mettere le mani, era incapace di controllare i suoi movimenti. Chiuse gli occhi, sperando di riuscire ad addormentarsi, ma uno scossone improvviso ruppe quell'esile tentativo. Il treno era partito, lui era sveglio e non aveva nulla da leggere. Alzò lo sguardo alla ricerca di un'ancora di salvezza, un giornale abbandonato, un libro, anche solo un volantino pubblicitario, qualsiasi cosa scritta in cui affondare il viso. Nulla. In fondo non ci aveva contato poi tanto. Chi getterebbe un quotidiano a quell'ora del mattino? Chi si macchierebbe dell'orrendo crimine di abbandonare un libro su di un treno? Ma non fu tanto quella sfortunata ricerca a sorprenderlo, piuttosto lo scoprire che tutti i posti attorno a lui erano vuoti. Girò la testa. Il treno avrebbe dovuto essere affollato ormai, ricordava bene il rumore degli altri giorni, le chiacchiere, le assurde richieste dei nuovi passeggeri a ogni fermata. «È libero questo posto?» La sua risposta affermativa appena sibilata, senza staccare gli occhi dalla sua lettura. Chissà se accanto a lui andavano sedendosi uomini eleganti, donne bellissime, vecchi graziosi o giovani insolenti. Che importava? Lui al massimo ne percepiva l'odore. Dopo barba, sapone, sigarette, sudore, e questo non era mai stato di disturbo alla sua attività di lettura. Quella mattina invece regnava il silenzio. Sempre più stupito, si rese conto che il convoglio non aveva ancora effettuato alcuna fermata, eppure era partito ormai da una decina di minuti, forse 20. Si accorse di aver dimenticato a casa anche l'orologio. Che giornata storta. Andò al finestrino. Guardò fuori, disorientato, cercando di riconoscere un paesaggio che di fatto lui ignorava. Uno sfrecciare di piante e costruzioni sconosciute, mai considerate prima di allora. Ebbe una sensazione di soffocamento, gli mancava l'aria. Cercò invano di aprire il finestrino, ma non gli riuscì di abbassarlo di un millimetro. Riprovò con quello accanto, poi con gli altri, uno dopo l'altro. Erano tutti bloccati. Tornò a guardar fuori. Stavano viaggiando in aperta campagna, a una velocità che mai avrebbe creduto raggiungibile da quel vecchio treno. percorse più volte il corridoio tra le due file di sedili, cercando qualcosa, un'idea, un sistema da uscire da quella situazione assurda, irreale. La sua carrozza era quella di coda, il macchinista era irraggiungibile. Ma che treno era quello? E dove erano gli altri passeggeri, ma soprattutto dove stavano andando? Perché quella corsa in mezzo alla campagna, a velocità folle, quasi fosse l'ultima di quel vecchio treno? L'ultima corsa. Certo, doveva essere così. Stavano portando il convoglio a qualche rimessa fuori mano. Lui non se n'era accorto perché era salito al solito senza guardare. Proprio quella mattina, che non avendo nulla da leggere, avrebbe potuto benissimo accorgersi dell'avviso che sicuramente era posto in stazione o magari sulla porta stessa del treno. Forse l'avviso diceva di non salire, che quel treno stava andando al deposito, alla rottamazione. Ah, che disdetta! Non sarebbe arrivato in tempo al lavoro. Era chiuso là dentro e non poteva far altro che attendere l'arrivo a quella benedetta rimessa, se davvero quella era la destinazione. Appoggiò la testa all'indietro, sorridendo amaro, quando mise a fuoco la leva del freno di emergenza. Era salvo. Avrebbe azionato il freno e qualcuno sarebbe certo venuto a vedere che cosa stava accadendo. Lo avrebbero tirato fuori di là. Pazienza per l'eventuale sanzione. I motivi in fondo c'erano. Era prigioniero di un treno sigillato, ma soprattutto non aveva nulla da leggere. L'avrebbero capito sicuramente. Si aggrappò alla maniglia, ma non fece in tempo a tirare. Il treno, esibendosi in uno stridio anche più tagliente e fastidioso del solito, iniziò a rallentare. Lasciò la presa, si avvicinò nuovamente al finestrino. Fuori era stranamente buio, un buio opaco, senza stelle. Possibile che avessero viaggiato per tutta la giornata? Si fece scudo con le mani per vedere meglio, appoggiando la fronte al vetro. Il contatto con la superficie gelata gli procurò un brivido che si trasformò in dolore quando Giulio capì che il treno era andato a infilarsi in un enorme buio capannone tra decine, forse centinaia, di altre carrozze ferme. La luce che filtrava dal suo vagone rischiarava debolmente le carrozze all'esterno che sfilavano davanti ai suoi occhi, sempre più lentamente, come in una processione funebre. Vecchie, malmesse, arrugginite e gravate dalla condanna definitiva dell'immobilità. Pena capitale per un mezzo di trasporto. In una parola, la morte. Finalmente il treno si arrestò, ma questa volta lo sbuffo non seguì l'attesa apertura cigolante delle porte. Si precipitò al finestrino, tentò ancora inutilmente di aprirlo. Iniziò a colpire coi pugni il vetro, cercando di attirare l'attenzione del macchinista, forse unico altro essere umano presente in quella desolazione. Picchiò disperatamente, con forza, ma si rese conto ben presto che il rumore che procurava si sarebbe disperso in quell'enorme capannone, non sarebbe stato udito da nessuno. Gridò forte, tempestando ancora di pugni il vetro, ma la voce sembrava rimbalzare contro quella spessa barriera, così come la sua immagine, restituita con una terrorizzante fedeltà. Corse di nuovo alla porta, cercò di forzarne l'apertura, ma non c'era nulla da fare. Si lasciò scivolare a terra, esausto, sconfitto. Non c'era verso di uscire da quella trappola, di fuggire da quel vagone dove era condannato a rimanere chissà fino a quando. E tutto perché, quella mattina, non aveva portato nulla da leggere. Stava per cedere, per mettersi a piangere, quando improvvisamente lo vide, incastrato e semi-nascosto dietro un sedile reclinabile. Un libro. Un libretto, a dire il vero, sottile ed anonimo, ma per Giulio il più bello e prezioso prodotto dell'editoria mondiale. Tutto passò in secondo piano, il treno, la prigionia, la paura. Adesso aveva finalmente qualcosa, un libro da leggere. Si alzò in piedi, si avventò su quell'oggetto come un naufrago su un salvagente e lo afferrò, avido. Ripercorse tutto il vagone fino al suo sedile. Sarebbe stato il posto perfetto per aspettare. Aspettare. Non c'era altro da fare. Aspettare. Aspettare e leggere. Si sedette, appoggiò il libro sulle ginocchia, ne accarezzò volontosamente la copertina e l'aprì. Cominciò a leggere. col suo inseparabile libro, perennemente aperto a pochi centimetri dal naso, Giulio non aveva mai disatteso l'appuntamento giornaliero al binario 1, l'unico della piccola stazione di Roncegno a Bagni di Marter. Camminava senza guardare la strada. In quel preciso istante, con un calare morbido ma inesorabile, l'illuminazione del treno cessò.
Thank you. Cassidy, Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Quasi automatico il collegamento tra il racconto che abbiamo sentito, questa Trans Europe Express, che quelli come me che hanno frequentato le piste, le discoteche degli anni 80 non potranno dimenticare. E siamo arrivati in fondo alla puntata anche oggi, sforando anche oggi con il tempo. Ci scusiamo con la regia, con Radio Web Show e con i programmi che seguiranno. Io vi ringrazio di aver ascoltato Il Porto Sepolto. Vi ricordo che potete mandare tutti i racconti che volete a ilportosepolto@email.it. E che dire, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori, grazie a chi ci scrive. Ci vediamo, come sempre, la prossima settimana.
Il Porto Sepolto.